Bentornati qui con Radio 8-Bit, bentrovati ancora una volta con Radio Fab. Oggi nuova puntata e torniamo negli anni 80, non solamente per la tipologia di gioco, perché attenzione, Commodore 64, ma anche per un fenomeno che in Italia è arrivato sì negli anni 80, ma in America era già iniziato diverso tempo prima. Parlo degli skateboard e parlo di un gioco che fece grande successo, e fece successo prima di Tony Hawk e di tutte le sue incarnazioni passate, presente e future. Tony Hawk, per chi non lo sapesse, è uno dei big dello skateboard, e Tony Hawk è stato uno dei protagonisti dei giochi più divertenti di skateboard del fine millennio, inizio nuovo millennio, circa. Tanto per essere un po' vaghi, ma noi oggi non parliamo di Tony Hawk, perché noi oggi parliamo di Skate or Die. E qui c'è emozione, qui c'è gioia e divertimento puro, perché Skate or Die è stato per me uno di quei giochi che diciamo tranquillamente che non sapevo di che cosa trattassero, perché cos'è lo skateboard? Bambino di 7 anni, cos'è lo skateboard? Mai visto? Dopo certo magari qualcuno si inizia ad approcciare in maniera piuttosto ingenua agli overboard di Ritorno al Futuro 2, e quindi magari inizia a mettere un po' le tessere del mosaico al giusto posto, e quindi torniamo a Skate or Die. Sappiamo che cos'è questo skate, ovvero una roba con le rotelle, una tavola che ci permette di muoverci. Sembra banale, però è così, ma attenzione, possiamo fare dei numeri, dei trick, delle evoluzioni quasi fantascientifiche. Sì, è vero, e Skate or Die ti permetteva di fare tutto questo. Un gioco che sinceramente io ho adorato, era un qualcosa di assolutamente Spassoso è il termine giusto, perché tu con il tuo joystick potevi fare veramente qualsiasi cosa. Potevi allora innanzitutto fare la race, il duello, il freestyle, andare verso le rampe, e poi attenzione, potevi fare anche una cosa fighissima ai tempi, che intendiamoci era molto basico, però era anche molto onesto, e qui mi spiego bene. Potevi personalizzare la tua tavola. Ragazzi, non è che potevi mettere loghi, cose strambe, no, potevi mettere semplicemente il colore, che per un Commodore 64 di anni 80 ti dava una wow, bello, mi piace. E poi anche graficamente era appagante, fluido, i comandi rispondevano velocissimi con il tuo TAC 2 che cercava di fare tutte le mosse e le combo possibili. E ovviamente potevi fare determinate cose, potevi fare, come abbiamo detto, dei numeri sulla rampa, e poi era molto divertente perché tu sulla rampa, e ovviamente le animazioni erano quello che erano per il Commodore, però venivano bene, e soprattutto il tuo personaggio era totalmente bardato con paragomiti, paraginocchia, elmetto e anche il corpetto, almeno credo fosse il corpetto, perché comunque si abbinava tranquillamente con il paragomiti e le paraginocchia. Tornando al gioco, non devi fare grosse cose, devi fare solo punteggi più alti del tuo avversario. E all'interno del gioco ci sono due personaggi fondamentali: Rodney Reclose, credo si pronunci così, un ragazzo con l'acconciatura Mohawk, tatuaggio Marine, e simile ad un comico americano che sinceramente non ho mai conosciuto, che si chiama Rodney Dangerfield, noto attore e comico statunitense, però vabbè, ok, a parte per la capigliatura Mohawk, intendiamoci. E poi, tra le altre cose, è lui che gestisce il negozio di skate. E poi c'è Bionic Lester, che è il figlio, e si presenta come un ragazzino rasato e che noi possiamo incontrare durante le gare. È anche un po' il nostro competitor, diciamo così. E tra le altre cose, il gioco è stato pubblicato per qualsiasi cosa al tempo avesse un mercato, quindi parliamo di Apple, lo Spectrum, il mio adorato Commodore, il NES, l'MS-DOS e un altro caro vecchio residuo bellico degli anni 80, che è quello con cui io facevo da bambino lezioni di informatica alle scuole elementari. Pensate, l'Amstrad CPC era una delle cose più truci della storia dell'informatica, però vabbè, ha avuto il suo fascino da un certo punto di vista. E Skate or Die è importantissimo, perché poi ha avuto un seguito e ha avuto anche spin-off. Ah sì, ha avuto spin-off, non solamente il caro vecchio Skate, ma il caro vecchio Ski or Die, in poche parole, invece che skateare o morire, sciare o morire da un certo punto di vista. Ma tornando, diciamo così, al nostro Skate or Die, noi continuiamo a farvi ascoltare la musica, ovviamente versione Commodore 64, con un cuore grosso come pochi, e ci sentiamo tra poco. Thank you. e torniamo nel mondo di Skate or Die. Allora, intanto bentornati, come abbiamo detto. Dopo Skate or Die 1 arrivò, qualche anno dopo, un paio giù di lì, il secondo che aveva addirittura anche dei tentativi di avventura, voleva essere un gioco un pochino più avventuroso, ma sinceramente non ci ho mai giocato, no. Addirittura aveva una trama Skate or Die 2. Signori, non lo sapevo, però sono cose bellissime che ovviamente, non avendolo mai giocato, anche perché Skate or Die 2, essendo stato principalmente pensato per il NES, io il NES non ce l'ho mai avuto, se non in emulazione e poi soprattutto con il mini NES distribuito qualche anno fa, non ci ho mai giocato e non ho trovato mai modo di giocarci. Ma, come abbiamo detto, Skate or Die è stato il precursore di tanti giochi che poi sono arrivati nel corso degli anni. Come abbiamo detto, il più famoso di tutti sono quelli senza dubbio legati al ciclo di Tony Hawk. Io per esempio ricordo Tony Hawk 2 o qualcosa di simile sulla PS, sulla seconda PlayStation. Mi divertivo come un bambino piccolo, ero ritornato veramente ai tempi di Skate or Die, rigorosamente con il punto esclamativo. E personalmente mi ha fatto ritrovare un po' quelle occasioni di puro divertimento che Skate or Die ti dava. Certo, all'inizio non capivo bene quello che dovevo fare, perché soprattutto quando c'era la rampa, quando dovevo fare i trick da un lato all'altro di questa rampa, spesso e volentieri cadevo e, maledizione, non sapevo come fare, come chiuderli questi numeri. Un po' anche come, tra le altre cose, era lo stesso periodo in cui giocavo con un gioco stranissimo per il Commodore, che era un gioco di tuffi. Un gioco di tuffi dove praticamente tu ti lanciavi dalla piattaforma, credo la piattaforma 10 o 15 metri, non so, quella più alta, e avevi un tempo praticamente infinito per fare qualsiasi tipo di numero, e io puntualmente cadevo di schiena e prendevo tutti zero. Ed era un po' frustrante, però dopo un po' c'ero arrivato su come risolvere la questione, quindi riuscivo a fare anche buoni punteggi. Ci giocavo in parallelo e così contemporaneamente Skate or Die vivevo quei dubbi di questo gioco di tuffi che non so da dove venisse, erano in quei bustoni che compravi in edicola e trovavi qualsiasi tipo di gioco, invece Skate or Die ce l'avevo su floppy. E praticamente quando dovevo fare questa rampa facevo dei numeri allucinanti, andavo veloce, saltavo altissimo e poi puntualmente cadevo sempre con le ginocchia e perdevo tutto quello che avevo ottenuto, venivo fischiato, venivo giustamente preso in giro. Ma poi, una volta capito come bisogna, anzi a che punto bisognava chiudere il trick, allora il discorso era diverso. Certo, bisognava prenderci mano, ma mai come la downhill era qualcosa di feroce, perché tu dovevi praticamente scendere in una ipotetica picchiata, perché converrete con me che la prospettiva sul Commodore 64 non era al massimo della vita, soprattutto per un gioco scrolling bottom down, no, top bottom o qualcosa del genere, però comunque dall'alto verso il basso. Era complicato riuscire a dare il senso anche di profondità e di velocità, quella poi dopo bene o male riuscivi a capirla, ma c'erano dei momenti in cui eri in difficoltà perché dovevi scegliere dove passare, c'erano delle difficoltà, come per esempio delle barriere, tu dovevi saltarle o passarci sotto e ti davano determinati punti se passavi sotto o sopra. Nel frattempo che correvi dovevi fare dei trick, poi dopo c'erano delle rampe per saltare e farne altre. Insomma, è una cosa importante, diciamo, riuscire a completare e competere con un tempo, perché dovevi farlo a tempo, e soprattutto fare un punteggio alto, e non sempre si riusciva. E poi soprattutto quando cadevi, anche lì era una scocciatura clamorosa, era fastidioso, era odioso, però ricominciavi e poi piano piano magari riuscivi anche a vincerla con la killer move del caso, e quindi riuscivi ad arrivare al traguardo con il pubblico pochino, perché diciamo i bit erano quello che erano sul Commodore 64, 8, quindi se andava bene che c'era il tuo personaggio sullo skate era un trionfo, e riuscivi a vincere, beh, era una discreta soddisfazione. E comunque dicevamo anche che ha generato qualcos'altro oltre Skate or Die 2. C'è stato uno spin-off che è stato Sky or Die. personalmente l'ho amato anche questo molto, però l'ho vissuto un po' meno rispetto a Skate or Die. L'ho amato di più Skate or Die, forse un po' per definiamolo l'arrivo tardo sul mercato, parliamo del 1990 per Commodore, quando il Commodore era già ampiamente in fase terminale, e poi dopo ripescato quando per fortuna è arrivato anche sull'ME, quando mi è arrivato poi il PC e quindi ancora il vecchio caro e mai è troppo rimpianto MS-DOS, diciamo, quando poi c'era il downhill blitz era abbastanza divertente sul PC. Però l'amore e l'affetto che hai per Skate or Die e che ho ancora per Skate or Die è un po' diverso. Infatti all'inizio pensavo di fare una doppia puntata Skate e Sky or Die, però no, al cuore non si comanda, e quindi solo Skate or Die, perché è un pezzo di cuore, ma grosso poi, bello divertente. Detto questo, noi facciamo ancora ascoltare la musica rigorosamente del Commodore 64 di Skate or Die, e poi parliamo di chi l'ha composta questa musica, perché signori è un personaggione, attenzione. Ci sentiamo tra poco, sempre con Radio 8-bit e sempre con Radio Fab. We'll be right back. cari amici di Radio 8bit, siamo, ahi noi, arrivati agli ultimi minuti in nostra e vostra compagnia. Parliamo finalmente di chi ha composto buona parte delle musiche di Skate or Die, perché sono due i personaggi che si nascondono dietro le note di Skate or Die. Faccio riferimento a Kyle Granger e soprattutto a Rob Hubbard. Se di Kyle Granger sappiamo relativamente poco, e diciamo così, poco ha fatto dal punto di vista videoludico, o almeno quello che è arrivato a memoria futura nel mondo videoludico e soprattutto musicale, beh, Rob Hubbard ha fatto tanto. È un compositore riconosciuto, è un compositore che negli anni 80, soprattutto per il Commodore 64, ha fatto veramente furore. È considerato uno dei più famosi, dei più influenti, dei più bravi, dei più riconosciuti compositori di chip music, quella che possiamo definire tranquillamente la musica, musica informatica, la musica per videogiochi. E abbiamo, oltre Skate or Die, che è fondamentale, abbiamo un gioco meraviglioso come International Karate, Monty on the Run, Spellbound, Commando, anche questo un gioco meraviglioso, Commando, una meraviglia, anche quello va per i 40 anni, mamma mia quanto sto invecchiando male, non è vero, non sto invecchiando male. E poi, secondo me, un gioco che per Commodore e per Amstrad, il CPC, quello che vi dicevo prima, quello brutto e terrificante, che però qualche perla, molte perle, veramente ne ha tirate fuori, Rasputin, che era un gioco meraviglioso, un gioco a piattaforme, complesso, complicato, terrificante per un bambino di 6-7 anni, però se ci rigiochi adesso era avantissimo sia dal punto di vista concettuale, ma è una cosa meravigliosa. Dovrei averlo da qualche parte in emulazione, prima o poi ci rimetto mano e giuro che se trovo la colonna sonora ne parliamo. Allora, tornando al nostro Hubbard, lui ha iniziato a suonare a 7 anni e ha avuto, come al solito per tutti gli appassionati di musica, tutta una serie di gruppetti e tutte le cose che ovviamente si devono fare per crescere la propria cultura musicale. Però inizia avvicinarsi al mondo professionale della musica solo quando è al college, inizia a lavorare come trascrittore, arrangiatore e si avvicina nel mondo informatico, al mondo informatico intorno agli anni 80, imparando il BASIC e praticamente l'autodidatta, che era BASIC, era uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati del periodo, anche alle scuole medie e alle elementari, soprattutto alle elementari, e anche il linguaggio macchina per Commodore 64, che era fondamentale per comporre anche per quella meravigliosa macchina della Commodore, il nostro adorato biscottone. E inizia, non tra virgolette giovanissimo, a collaborare con la Gremlin, perché inizia nell'85, a 30 anni, se ci pensiamo adesso, a 30 anni inizia a collaborare con una casa di produzione, non dico che a 30 anni devi aver praticamente già fatto tutto quanto, ma quasi, ma quasi, però lui inizia e inizia bene, perché con il primo gioco che era per la Gremlin, che era Thing on a Spring, carinissimo, un videogioco a piattaforme che vi devo dire una meraviglia, e poi dopo inizia nell'89 a collaborare in maniera abbastanza continuativa con l'Electronic Arts. Ah, non vi ho detto, ma vabbè, lasciamo perdere un po' la memoria, quello che è Electronic Arts è quella che ha messo il marchione e che ha creato Skate or Die. Inizia a collaborare appunto con l'Electronic Arts e inizia a tirar fuori una serie di giochi fondamentali, e tra questi abbiamo ovviamente il nostro adorato Skate or Die, e dopo ci sono anche, ha collaborato anche, ha scritto musica per Sega, per il Mega Drive, per l'MS-DOS, però lui è rimasto con il cuore, e per molti è rimasto a Commodore 64, e tra le altre cose nel 2005 a Lipsia ha diretto un'orchestra, la Symphonic Game Music, per portare dal vivo le musiche di International Karate. Ragazzi, dobbiamo parlarne, ne parleremo, anzi ve lo prometto subito, se anche in questo caso riesco ad avere una colonna sonora decente parliamo di International Karate, perché anche quello io credo che sia uno dei giochi più fuori di testa per l'epoca, perché da System 3, tra altre cose, dei geni meravigliosi, è uscito nell'85-86, è un gioco signori, picchiadura di incontri, ma di una fluidità per Commodore 64 che io sinceramente non riesco a immaginarmi come sono riuscito a programmarlo. Una meraviglia. E tra le altre cose, poi, oltre al ringraziamento che tutti noi videogiocatori abbiamo nei suoi confronti, tra le altre cose, anche un altro gioco, un altro mio, anzi due miei fan favorite, che era Kings of the Beach, un gioco di beach volley 2 contro 2, meraviglioso, godibilissimo, carinissimo, mi divertivo come pochi, anche se mi incazzavo, però non era facile per niente. E poi un altro gioco stupendo che è Lakers vs Celtic and the NBA Playoff, uno dei giochi più belli che io abbia mai giocato di basket, banalissimo ma di una bellezza meravigliosa. Avevi Hakeem Olajuwon, Dominic Wilkins, Chris Mullin, Reggie Miller, e qui un pochino ci ricolleghiamo anche a NBA Jam della settimana scorsa. Bene, allora, insomma, Rob Hubbard, un pezzo di cuore tutta la vita, così come un pezzo di cuore Skate or Die. Bene, andiamo a concludere. Il gioco si trova in emulazione, vi consiglio assolutamente di trovare la versione Commodore 64, che non sarà la migliore, ma è quella che amo di più e che anche voi amerete di più, ne sono convinto. E detto questo, noi ci sentiamo settimana prossima, perché continueremo a parlare di videogiochi e continueremo a parlare di musica tratta dai videogiochi, sempre su Radio Fab e sempre, ovviamente, con Radio a 8-bit. Alla prossima! Thank you.